Buonasera a tutti, benvenuti a questo live fighissimo. Sono entusiasta perché vi presento un ragazzo che si chiama Matteo Mondini. È un ragazzo veramente, secondo me, speciale. Si vede dal sorriso, ha degli occhi che parlano, un sorriso bellissimo. Ha vissuto un'esperienza importante nella sua vita che lo ha portato a cambiare il corso della sua vita stessa. Signore e signori, non vedo l'ora di presentarvelo, ma prima. Sigla. Signore e signori, ho il piacere di presentarvi Matteo Mondini, applauso virtuale, mio è vero.
E
Ciao
io posso
Matteo,
battere solo con una mano.
tu puoi fare così se vuoi. Ciao Matteo,
Ciao,
buonasera, grazie di esserci innanzitutto.
Ma grazie a te, con tutto il mio
Grazie di
cuore.
esserci. E sono veramente felice di averti qui in questa live perché penso che tu possa dare tanto alle persone e come abbiamo già parlato 5 minuti prima dell'inizio
Sì.
del live, perché è una cosa che le persone spesso non ci credono, che i live che faccio sono live con persone dove di solito non voglio nemmeno parlare prima, cioè nel senso... No,
Confermo.
è bello, sai, conoscersi insieme, perché
Esatto.
così se io posso conoscerti insieme esattamente allo stesso tempo delle persone, posso fare delle domande che le persone stesse magari farebbero, cosa che non mi verrebbe spontanea se ti conoscessimo d'antecedente. Ed è per quello che quando stavamo parlando dietro le quinte ti ho stoppato e ti ho detto no, no, adesso mi hai detto troppo, non voglio sapere. Senti, Matteo, tu sei stato un imprenditore. E poi è successo qualcosa nel corso della tua vita che ti ha fatto cambiare rotta. Se vuoi, in poco tempo, quello che reputi necessario, visto che le persone, probabilmente molte delle persone che ci stanno seguendo adesso, non hanno avuto la possibilità di conoscerti prima, quindi se vuoi introdurti velocemente per fare un riepilogo della tua storia,
Certo.
ti do la parola.
Grazie Luca. Niente, allora, come hai detto giustamente tu, ero un ragazzo come tanti, un imprenditore nell'azienda di famiglia, che appunto amava il suo lavoro. Noi ci occupavamo della realizzazione di tutto quello che concerne le opere in ferro, quindi dalla porta bendata, l'inferriata, la serratura. E purtroppo andava bene fino a quel maledetto 22 ottobre del 2010, quando mi venne commissionato un
Quindi
lavoro.
più di 10 anni adesso. Hai
Sono
fatto il decennale da pochissimo.
il decennale, ahimè, sì, da pochissimo. E quindi venne chiamato per fare un lavoro come tanti altri, ma a differenza degli altri interventi, in questo piccolo cantiere in fase di ristrutturazione era un negozio di abiti da sposa. Mancò il salvavita, cioè non c'era proprio il salvavita, quindi differenziale, e quindi rimasi completamente folgorato, fulminato da una scarica elettrica, e da lì per me iniziò un vero e proprio calvario che ad oggi purtroppo no, continua, e dopo ti spiegherò anche il perché. Ecco, questo
Ok,
è, diciamo,
allora
un riassunto.
se molto, molto sintetico, volevo chiederti, ok, hai preso questa scossa elettrica e cosa è successo da lì in poi?
Allora, ho preso questa scossa e tieni presente che sono rimasto all'inizio sveglio, ero abbastanza lucido e la prima sensazione, l'unica cosa che ricordo nel momento è che è come se il mio corpo fosse invaso dal ghiaccio, cioè sentii il mio corpo completamente ghiacciato dentro di me, quindi come se avessi bevuto una bevanda ma non ghiacciata, iperghiacciata. Poi fortunatamente arrivò anche la pattuglia della polizia che insistette, perché io tra l'altro, pensa Luca, non volevo nemmeno andare in ospedale per non mettere nei guai la titolare di quel
Ah,
negozio.
quindi sei riuscito ad alzarti con le tue gambe, fondamentalmente.
No, sì, non ero, diciamo, ero contro il muro, appoggiato contro il muro con la schiena. Forse sarà stata l'adrenalina, forse non mi ero reso ancora conto della gravità della situazione, perché avevo una forte palpitazione cardiaca, questa appunto sensazione di ghiaccio dentro di me, però fu il poliziotto che amichevolmente con uno sberlotto, nel senso, perché con insistenza mi disse: no, guarda che hai il braccio che è completamente ghiacciato e veramente devi assolutamente andare più presto al pronto soccorso a farti vedere, perché sei rimasto folgorato, non è che sei inciampato ed è una caduta. Infatti fui trasportato con urgenza all'ospedale, però purtroppo anche lì c'è una seconda fase di processo in corso, ma non capirono subito anche lì purtroppo la gravità della situazione, quindi mi misero in osservazione per circa 24 ore e il giorno dopo mi mandarono a casa con l'unica accortezza da tenere è che mi sarei dovuto ripresentare da lì a una settimana per un controllo ambulatoriale.
Quindi sei uscito, sei uscito senza interventi, senza niente?
Senza niente.
E poi che cazzo è successo?
Bravo, l'hai detto tu. Il problema è che il braccio non si muoveva più, la gamba anche, perché avevo un piccolo foro d'entrata, la corrente come il proiettile, cioè un foro d'entrata e un foro d'uscita. La corrente mi è entrata dalla mano destra, che avevo, e mi è uscito dal piede destro, quindi ha fatto mano-piede, fortunatamente, perché se avesse fatto mano-mano mi avrebbe attraversato il cuore. Esatto, e sarei rimasto lì secco sul colpo. E quindi, vabbè, mi sono ripresentato, per farla breve, Luca.
Dopo una settimana?
Dopo una settimana, il problema è che mi ricoveranno d'urgenza perché videro la situazione del braccio comunque, però sbagliarono la specialità del mio caso, ovvero io fui ricoverato in neurologia, però non era la branca che si occupava della gestione di un paziente folgorato, perché in realtà sarebbe dovuto, come poi è avvenuta in ritardo un mese e mezzo dopo, era un centro ustioni comunque, perché la folgorazione è uguale a un ustione. E quindi un mese e mezzo mi trasferiscono all'ospedale Niguarda di Milano, fortunatamente, dico, perché da lì ovviamente capiscono tutto, però purtroppo ormai la situazione è irreversibile, perché avevo sviluppato, ormai adesso ho preso una laurea ad honorem, Luca, avevo sviluppato una sindrome compartimentale, sostanzialmente il muscolo esce dal compartimento, dalla loggia muscolare, esce, cosa va? Va a comprimere nervi, tendini, tutto ciò che incontra, però la pelle è molto elastica, vedi le nostre amate mogli quando erano incinta,
sono incinta.
Esatto, quindi la pelle è molto elastica, e quindi avevo il braccio duro come un legno, però all'interno i muscoli stavano comprimendo nel frattempo i vasi sanguigni e quindi non permettevano l'afflusso di sangue. Purtroppo infatti mi fecero una fasciotomia d'urgenza, che è una incisione incredibile, da metà mano fino a sotto l'ascella, va tenuta aperta con tipo lacci di scarpe, tipo cotechino di Natale, una brutta ferita, e quindi poi da lì ho iniziato anche un percorso di interventi ricostruttivi molto molto anche invasivi. E dopo 7 anni ero sempre ricoverato, perché io ad oggi ho fatto 37 interventi, Luca, una miriade, e sì. Purtroppo dopo una riunione multidisciplinare composta da psichiatra, psicologo, plastico, ortopedico, vascolare, mi dissero che l'ultima possibilità, perché poi si stava sviluppando anche una grave setticemia, era l'amputazione del braccio, quindi vennero nel letto d'ospedale dove ero ricoverato e mi comunicarono che tutto ad ottobre, tra l'altro, che mi avrebbero appunto amputato il giorno dopo il braccio. E quindi
senti, posso solo immaginare,
ho il braccio amputato.
Posso solo immaginare il calvario che hai attraversato. Probabilmente alcune delle persone che ci sentono, al massimo che hanno vissuto, è stata l'estrazione dei denti del giudizio. E ciò non significa che non possiamo comprendere con l'immaginazione o empatizzare quello che hai vissuto, ma non possiamo comprenderlo fino in fondo. Okay? Quindi da parte mia ti voglio dire che sei un grande, sei un grande già solo per il fatto di essere qua a parlare di queste cose, perché ci sono persone, non lo do per scontato, sai Matteo, perché ci sono persone che magari perché hanno vissuto un'esperienza del genere nella vita si danno la giustificazione di smettere la propria vita stessa. Invece tu no. Tu a un certo punto mi dicevi prima, no? Mi dicevi, io ho fatto una promessa. Ce lo racconti questa roba qua?
Sì Luca, paradossalmente sì, nel senso che a differenza, cioè allora gli altri interventi ero molto arrabbiato per quello che mi era successo, sia per l'evento, sia per il dolore, sia per la mancata giustizia, quindi avevo questa rabbia. E io invece, dopo l'intervento dell'amputazione, quando no, diciamo, era finito l'effetto analgesico sedativo dei potenti farmaci infusi, guardai il vuoto di questo braccio, quindi che non c'era, e mi sono fatto una promessa e ho detto, ma io sono un bivio, no? Cioè, cosa continuerò per tutto il resto dei miei giorni, che sia uno, che siano 100 o 200, non so quanti saranno, perché nessuno ha la sfera magica, continuerò a piangermi addosso e lamentarmi, o farò in modo che magari altri non patissero quello che ho patito, che ho dovuto patire io in tutti questi anni. E quindi ho fatto così, ho promesso a me stesso, alla mia famiglia, a Dio, perché io sono molto credente, ho promesso che appunto se fossi uscito, è vero senza un braccio, ma con le mie gambe da quell'ospedale, avrei dedicato il resto dei miei giorni per gli altri. Gli altri sono i futuri lavoratori, i giovani, i nostri giovani, trasmettere positività, quindi non solo il tema della sicurezza sul lavoro, ma il never give up, no? La resilienza a 360 gradi.
E questo, a parte che mi hai fatto venire i brividi, perché, sai, ho la fortuna di intervistare tante persone che hanno vissuto esperienze anche impegnative, e c'è sempre un filo conduttore. L'ho sempre saputo anche nella mia vita, nelle esperienze che io ho vissuto, che mi hanno toccato maggiormente, no? C'è sempre questo cazzo di bivio. C'è sempre un bivio dove devi scegliere chi sei. C'è sempre un bivio nelle difficoltà nella vita, che siano emozionali o che siano fisiche, attenzione bene, la tua era entrambe. C'è sempre un bivio dove hai la possibilità di scappare, c'è sempre un bivio dove hai la possibilità di ritirarti, c'è sempre un bivio dove hai la possibilità di fare la vittima, di scegliere che non è giusto, che quello che è successo, cazzo, non è giusto. E quando sei in quel film, succede quello che probabilmente è successo a te fino a quel momento in cui ti sei liberato. Sì. Avere rabbia, vivere nell'ingiustizia, vivere nella lamentela, vivere nella sofferenza per non aver ancora avuto giustizia. E poi c'è stato quel momento in cui hai capito che l'unico modo per essere libero era andare avanti e usare quello che ti aveva offerto la vita per cambiare rotta. Ed è quello che tu hai fatto, ma non solo, non l'hai fatto solo così dicendolo. L'hai fatto, perché è cambiata la tua vita da quel momento lì.
Sì, beh, radicalmente, anche perché, hai avuto anche appunto l'onore di averla già intervistata, la mia cara amica Dolce Jessica, perché...
Bellissima!
Tutto accade, secondo me, non a caso, no? Come si suol dire.
No, no.
Jessica capita nella mia vita proprio in quel momento, ma non nel momento della mia rabbia, nel momento in cui dico... Cazzo, qui c'è qualcosa da fare, qui devo assolutamente far sì che nessuno soffra come me. E tu pensa che Jessica, vabbè, ha pagina Facebook e pagina Instagram, io non avevo nemmeno un social network, aprì un cavolo di account Facebook e non sapevo neanche come muovermi. Allora cosa feci? Contattai Jessica perché anche lei aveva subito un vile attacco da parte appunto del suo ex fidanzato, quindi sia perché secondo me me l'hanno messa davanti, no? Il destino, no? E pensavo che in quel momento fosse anche la persona giusta che mi potesse capire quello che avevo provato, che stavo provando. E pensa che lei, solitamente la pagina Facebook non guarda mai i messaggi perché le scrivono migliaia di persone in entrambi i social, ma quel giorno, magicamente, il suo manager Mauro Catalini rispose solo un messaggio al mio. Jessica mi chiamò sul cellulare, perché io nel messaggio scrissi anche il cellulare, mi chiamò, ricevetti una chiamata da un numero che non era memorizzato, pronto. Ciao, sono Jessica. E da lì è iniziato questo percorso con Jessica. Nel giro di una settimana, veramente, a parte che la confidenza, sai, a pelle, no? E quando il karma, quando lo senti, no? Che una persona sarà importante per un lungo periodo, mi aiutò e mi disse: sai cosa facciamo, Matteo? Allora, devi fare un video più o meno di 4 minuti dove racconti la tua storia. Però questa volta devi farlo un po' che sei arrabbiato, giustamente, perché dopo la gente conoscerà come sei realmente, però devi far conoscere la tua storia. Luca quel giorno fece questo video. Mi ricordo che lei mi disse che sia lei che sua mamma si misero a piangere dopo aver visto questo video. E questo video partì nel limbo dei social. Ad oggi quel video è stato condiviso 115.000 volte. Proprio talmente tanto da Facebook all'inizio, quindi non sapremo mai quante volte è stato condiviso, visualizzato, ma me frega un cavolo. Però per farti capire, cioè, ci bloccò addirittura me, bloccò l'account per spam, perché non capiva più cosa stava succedendo l'algoritmo, probabilmente. Perché Jessica aveva sparato di là, io avevo sparato di qua e avevamo sparato una bella bomba. E quindi veramente fece. E quindi da lì. Intanto io capii anche che la strada dei social fu quella giusta e capii anche la mia strada. Quindi cedetti a mio padre e mio fratello. Tra l'altro mio fratello dovette lasciare il lavoro, perché è un lavoro da calciatore professionista, lui giocava in Serie B nel Mantova, dovette lasciare la carriera da calciatore per affiancare mio padre, perché io lasciai la società. Quindi lasciai l'azienda per dedicarmi quella che ad oggi per me è una vera e propria missione, diffondere appunto un bel po' di messaggi
Senti,
sicuramente
scusa,
positivi.
ti interrompo perché hai usato un termine che io uso molto, molto spesso, missione, perché sono assolutamente convinto che se una persona trova la sua missione è in grado di fare cose che non avrebbe mai pensato prima. Tu praticamente esci dall'ospedale, e a un certo punto ti dici, senti, avevo fatto questa promessa di dedicarmi agli altri, sono contento del mio lavoro, sono contento della mia carriera, guadagno bene, ma non è quello che voglio fare adesso, io voglio rispettare quello che volevo e fondamentalmente da lì è iniziata la tua voglia di fare cosa. Cioè, qual è la tua missione, Matteo? Diccelo.
La mia missione è quella di, tra virgolette, salvare vite, cioè quando vado, cioè andare nelle aziende, purtroppo beh, adesso c'è questa pandemia a livello globale, ma prima del coronavirus io andavo, ho girato parecchie scuole e aziende da Trento a Palermo, quindi da nord a sud, cercando di dire a tutti quanto è importante lavorare in sicurezza. Perché sul giovane, Luca? Perché il giovane sarà il futuro lavoratore del domani. Quello che se riesce a inculcargli l'importanza degli atteggiamenti sicuri, comportamenti sicuri, puoi cercare di salvargli una vita. Sai cosa, Luca? Ho trovato molte difficoltà quando magari io, che ero un uomo anche da cantiere, perché sai, giravo anche nei cantieri, come potevi dire a un muratore che lo fa da 40 anni, mettiti il caschetto, quello ti tira dietro la mazzetta. Hai capito? Quindi se invece glielo dici, se inculchiamo ai giovani una
È più,
cultura, perché esatto,
è
bravo.
più facile. Più facile perché vai, lavori alla radice di quello che sarà il
Bravo.
futuro. Certo, assolutamente lo capisco benissimo. Sai, volevo fare un'analogia con quello che tu cerchi di diffondere come mission, cioè l'importanza della sicurezza del lavoro per proteggere delle vite e quello che facciamo noi, no? Cioè insegnare che la sicurezza più importante per vivere la tua vita esattamente come vuoi, è la sicurezza dentro di te. C'è questa analogia importantissima che ti porta veramente a sapere che la sicurezza nella tua vita è importantissima, è la base. Sai, Tony Robbins dice che il bisogno di sicurezza è il primo bisogno umano. Se non sei sicuro, se sei sotto le bombe, devi salvarti il culo. Non è che hai tanto tempo di innamorarti di qualcuno, di vivere certe emozioni, devi essere sicuro. E per parlare del punto di vista psicologico, La cazzo di vera sicurezza nasce dentro di noi, dentro quello che pensiamo di noi stessi, dentro quello che siamo voglia, che abbiamo voglia di fare per realizzare la nostra mission. E credo che per te questo fattore sia stato importante, perché dover rinunciare a una carriera certa per il contributo credo che abbia avuto a che fare anche con la tua sicurezza. Cioè, ci racconti un po' questo, perché sei passato dal avere un posto fisso, dall'avere un'attività fissa,
anche Cozzalone, esatto,
al seguire la tua mission, seguire la tua vocazione, seguire quello che volevi fare, ma avere meno sicurezza. Come hai fatto?
Sì, tra l'altro apro una, che non è una piccola ma una grande parentesi, nel frattempo io comunque negli anni ho sposato Alice, che era ai tempi la mia fidanzata, e sono diventato padre, quindi tu mi dirai, ma sei un pazzo aver fatto una cosa del genere, quindi ho anche, diciamo, tra virgolette, tolto il pane di bocca ai miei figli, perché se prima c'erano comunque senza un braccio ma continue entrate, perché facevo parte dell'azienda di famiglia, dopo aver cominciato questa missione mi sono addirittura impoverito, cioè non mi vergogno a dirtelo, Luca, però sai, quando poggiavo la testa sul cuscino alla sera prendevo sempre più consapevolezza, a proposito di sicurezza, che fa anche rima, che potevo, secondo me, cioè, non so, mi dire, questo è pazzo, sono stato come se fossi stato un prescelto, cioè secondo me alcune cose succedono ad alcune persone perché, certo che però, come dici giustamente tu, la consapevolezza, la sicurezza dobbiamo averla noi. Io nemmeno io, se ad oggi tu mi dicessi ma come hai fatto, come non fatto, come eri, come ti sentivi, io non pensavo nemmeno io di arrivare a come sono arrivato io, perché ho passato veramente anche tutt'oggi, tuttora, passo notte insonni a pensare cosa sarà il domani, però poi mi ricordo della promessa e di come tante volte mi sono ritrovato, scusa il termine, col culo, no? Per terra, quindi io posso dire, no, di aver toccato il forno.
Puoi parlare francese benissimo durante i miei live, eh?
Quindi si possono utilizzare, no, ma a parte che io sono un tuo grande estimatore, quindi io vedo tutte le tue live, quindi so che il francesismo
è concesso. Sì. Sì. Senti, voglio dirti una cosa a proposito, che mi si apre una parentesi. Gennaio, non so cosa succederà con sto cazzo di coronavirus che mi ha rotto la minchia in modo colossale.
Esatto.
Ma non solo a me, immagino che tutte le persone che ci ascoltano abbiano le palle appese a un filo. Ma proprio per questo è importantissimo non mollare un cazzo, ragazzi. Non importa, ci sono cose che non possiamo controllare. Quello che possiamo controllare è come stiamo noi, che energia abbiamo, che vibrazione abbiamo, che voglia di fare. E allora voglio dirti questo. A gennaio, in teoria, c'è il One. Il One è il mio corso, diciamo più quello che faccio, che è più importante, l'evento. Sì, sì. Quello che, se io consigliassi a qualcuno cosa fare per cambiarti la vita, direi One. Io voglio dirti qua pubblicamente che a gennaio, se facciamo il One, ovviamente, se non lo faremo alla prima edizione disponibile, sei mio ospite, sei invitato totalmente mio ospite.
Adesso il brivido ce l'ho io, però qua no, ma è perché è l'arto fantasma, però
veramente, sai perché?
Mi sono emozionato.
Ma sai perché? Perché sono veramente convinto che sei stato disposto a tirare fuori le palle e a seguire quello che sentivi dentro, barattando una sicurezza economica che, soprattutto per un padre di famiglia, è una roba grandissima. Non posso dirti quanto ti stimo per quello che hai fatto e che cazzo di esempio che sei per le persone che ci stanno ascoltando. Ok? Hai scelto di... Prima mi hai detto, forse ho fatto un po' la cazzata, ho capito cosa intendi, perché forse col senno di poi avresti potuto fare le cose in un modo un po' più organizzato che consentisse, esatto, la sicurezza alla tua famiglia e a realizzare la tua missione. L'ho capito benissimo quando l'hai detto, anche se non sei stato specifico. Il bello con me è che non ti serve parole.
Ho fatto una cazzata, Luca.
Che,
lo so.
Hai fatto un po' una cazzata, ok, però è vero che le cazzate si possono rimediare, si possono cambiare, si possono trasformare, e sono convinto che essere al One possa darti la possibilità di vedere delle cose in una prospettiva come non l'hai mai vista prima, oltre al fatto che posso vederti di persona e magari anche consigliarti qualche mossa da fare furba e intelligente, per unire i puntini, perché spesso le persone escludono. Quello che tu hai fatto è esattamente questo. Tu hai escluso un'opportunità perché eri veramente di cuore, avevi questa missione gigante. Ok, sì. Va bene, è successo e l'hai detto tu. Nulla cade a caso, Matteo. Avevi bisogno di quell'esperienza lì. Ma adesso, bando alle ciance di questo, quello che ti voglio dire è sei invitato al One, sarà per me un onore averti lì, sarà per me un onore chiacchierare con te riguardo a questa cosa e trovare un modo per aiutarti a realizzare la tua missione e non fare gli incubi alla notte perché non sai cosa succederà al futuro, ma
esatto.
Sognare. Nella notte, la notte serve per sognare, non per fare gli incubi, non per avere le paure. Ok? Quindi ti prometto, Matteo, ti prometto che questa cosa, io ti do una mano in questa cosa. Ok? Quella mano che magari adesso tu non ce l'hai fisicamente.
Esatto, quella che mi manca, mi dovresti...
Ti do questa mano figurata che non ti riporterà la tua mano, ma ti assicuro che un po' di roba buona te la porta. E non sto parlando di droga!
No, anche perché, diciamo, non quella diciamo illegale, ma quella legale... la roba buona che ti dà in un ospedale,
cazzo, tu l'hai usata,
l'ho usata tutta quella che avevo a disposizione, quindi...
E ti credo, esatto. e ti credo fortemente. Senti, ma sei proprio bello, te lo devo dire, cioè, hai proprio un'energia bella, mi viene ad abbracciarti, ho voglia di abbracciarti. Sarà questa mancanza di contatto fisico, questo cazzo di virus?
Anch'io, perché comunque toccherò un tasto e giuro che non ci siamo preparati. Mi ha colpito, non te l'ho mai scritto perché te lo volevo dire dal vivo, perché io sono come te diretto. A me mi ha colpito quella storia bellissima di tuo padre, cioè bellissima nel senso, mi riferisco all'episodio bellissimo, di fronte purtroppo alla tragedia, che mando un bacio a tuo padre che ci sta guardando, e quando stava per arrivare l'uragano, e l'episodio del cappellino e secondo me, guarda, ripeto, no, poi prendimi per pazzo, ma oggi ci ha fatto incontrare lui e ne sono convinto, perché se no dopo piango anch'io,
ma a me mi è entrato qualcosa nell'occhio
e anche a me, se deve essere la classica
pulviscolo,
esatto. Stiamo facendo i lavori sopra, però abito all'ultimo piano, vabbè. Perché io ho vissuto una storia simile, ho attraversato un limbo quando io sono stato vittima di 7 arresti cardiaci, ma in uno dei 7, che tra l'altro 7 è un numero molto ricorrente nella Chiesa, perché sono i sacramenti, sono il numero degli angeli, vabbè.
Anche il giorno in cui sono nato,
clamoroso, vabbè, il mio numero, vabbè, 7 è il mio numero, e sono 6, se no mi vengono veramente i brividi. E io sono entrato in quel limbo dopo un arresto cardiaco, non te l'avevo mai accennato. In questo limbo ho visto il volto di Gesù. Luca, io stavo talmente bene in questo tunnel, in questa luce, io stavo talmente bene che non volevo più tornare. Cioè, se mi avessero detto rimani, io ricordo ancora questa sensazione, benessere, stavo bene. Gesù non parlò, cioè almeno io dico Gesù perché ho riconosciuto il volto.
E perché tu credi?
Gesù.
Perché tu credi, giustamente.
Non parlò, ma scosse solo la testa, fece solo così. Io ad oggi l'ho interpretato, Matteo, non è il tuo momento, devi svolgere qualcosa di più importante. Pensa che al mio risveglio ho raccontato questa cosa ai medici, non ci fosse stato un medico che ha detto ma tu sei matto, oppure l'incoscienza, quando tu sei stato incosciente, perché gli ho fatto un racconto talmente dettagliato, talmente profondo, talmente sincero, talmente puro, che nessuno, anche quello che era ateo, non mi ha detto la classica pappardella che ti dicono... E il tuo cervello, quando sei in uno stato di incoscienza, rimane fermo.
Crea degli ormoni.
Bla 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 bla. Ecco, questa pappardella l'hanno evitata. Hanno rispettato comunque il mio racconto. Poi quel volto di Gesù te lo farò vedere perché me lo sono tatuato su tutto l'avambraccio. Per cui, cioè, anche questo incontro di stasera non è un incontro sicuramente casuale, ma ha un suo perché. E non ce lo siamo preparato, vedi? Sapevo che questo incontro sentivo dall'energia che tu mi trasmetti quando ti guardo in televisione, su YouTube, sui social, sento la vibrazione positiva, l'energia positiva che emani, e veramente, e pensa che io avevo in testa, il mio pensiero era quello di, perché purtroppo non posso permettermelo, quindi lo sto dicendo pubblicamente, economicamente, ma il mio sogno sarebbe quello di aiutare anche a livello motivazionale le persone. Mi sarei iscritto a qualche corso, però cioè, ce ne sono mille.
Beh, Matteo, tante, direi, no? Che è arrivata la soluzione, perché dopo aver frequentato Luana potrai iniziare un percorso, se ti va, per diventare un coach del Luana. Perché noi diamo questa possibilità alle persone, non è un percorso che ha pagamento o costa, come non è un percorso che dà del reddito, perché sono tutti volontari, i coach del One, quelli esterni, diciamo così. Ci sono dei coach per cui è il loro lavoro, e ci sono dei coach invece che vengono, che sono persone che hanno vissuto la loro vita, che hanno frequentato il One, che hanno visto quanto è importante, e quindi potrebbe aprire delle porte per te importanti, e io sono onorato di poter essere un tramite di questo. Ora, vorrei un attimo riprendere la parentesi da qualcuno che ci segue a casa, no? Perché tu hai parlato di cose profonde, hai parlato di Gesù, hai parlato di sei credente, io anche sono molto credente, però se ci fosse qualcuno da casa, ragazzi, che non è credente, che ha la parola Gesù, cazzo, chiude la testa, io voglio dirvi questo. Non è questione di Gesù, Maometto, Buddha o qualsiasi altra cosa. È questione che nella nostra vita sono veramente convinto che ci sia qualcosa che va oltre la vita stessa. Non importa etichettarla, non è importante questo. Se possiamo utilizzare la tua esperienza sulla sensazione di pace che avevi, sulla sensazione di luce, che non è tra l'altro una roba, un racconto non comune, è un racconto estremamente comune. E allora quello che io dico, visto che io sono un pratico, pragmatico e concreto, io dico, alla fine della nostra vita, qualsiasi cosa succeda, staremo bene. Staremo bene, cazzo. Quello che dobbiamo fare adesso nella nostra vita è fare in modo di stare bene nel presente. Oggi. Abbiamo una sola vita, che ne sappiamo. Magari ce ne sono di più di una, ma quella che ti ricordi o quella che stai vivendo adesso è una. E abbiamo un dovere, secondo me abbiamo un grandissimo dovere di vivere la nostra vita esattamente come vogliamo viverla, spinti dalla nostra mission, spinti dall'amore che proviamo, e no, non c'è nient'altro, secondo me non c'è altra risposta, cioè il successo, tutto il resto è un effetto collaterale, io credo. Oltre al fatto che il successo ha una definizione molto, molto individuale, credo che quella più universale sia: sei felice e soddisfatto di quello che fai. Tu hai usato una metafora prima, hai detto quando mi appoggiavo la testa sul cuscino. Ecco, quando ti appoggi la testa sul cuscino, sei fiero della persona che sei? Sei contento? Sei felice? Se la risposta è sì, tu sei una persona di successo e non conta nient'altro.
No, infatti.
O meglio, una volta che sei una persona di successo e felice, c'è qualcos'altro che conta. Perché io penso che il primo dovere personale, ragazzi, chi ci segue da casa, è pensare alla propria felicità e al proprio successo personale esattamente come lo volete voi. Seconda cosa, payback, dare indietro, contribuire al mondo, creare impatto, creare valore, fare la differenza. Questa è una cosa importantissima. E io forse non so se l'ho mai detto, questa roba che sto per dire adesso in diretta, ma voglio dirvi questo. Io ho un piano ben preciso per quello che saranno i prossimi dopo i 45 anni della mia vita. Ok, io adesso ne ho 41 e sono totalmente focalizzato nel aiutare al 100% le persone che vogliono stare meglio, le persone che hanno magari delle difficoltà nella vita, ma i miei corsi non sono per persone che hanno problemi, sono per tutti, per le persone che vogliono ottenere più risultati nella vita. Quindi mi sto occupando di influenzare il mondo e creare un mondo che abbia un po' più di felicità, un po' più di impatto, ma mi rendo anche conto che c'è una grandissima parte di me che vuole combattere il male, che vuole combattere ciò che non va bene. Esattamente come stai facendo tu, combattendo certe cose che non vanno bene. Non va bene che ci siano i nostri giovani che vanno a lavorare in certe condizioni. Non va bene, è giusto combattere. E quindi io ho selezionato nel mio cuore, è stato facile perché ci sono sbattuto contro. Non so se sei mai sentito parlare di human trafficking. La schiavitù attuale. Adesso ci sono dei numeri di schiavitù, il 70-80% delle persone che vivono in schiavitù moderna sono bambini e donne. E per la maggior parte sono usati come oggetti sessuali o come fonti di organi. E questa è una piaga che è enorme, che è poco conosciuta, e io l'ho scoperto da poco, non lo sapevo. E devo dirti che ai 45 anni, dopo che avrò raggiunto tutti i miei obiettivi, userò tutta la mia influenza, tutto quello che avrò creato, continuerò a fare i corsi, continuerò a fare il One, ma il mio focus non sarà più quello. Il mio focus sarà ogni giorno della mia vita sul combattere sta cazzo di piaga, e poi ogni tot farò dei corsi e farò, ma non sarà più il mio focus principale. Perché? Perché oltre a creare il bene, penso che nella vita bisogna essere anche in grado di tirare fuori le balle e combattere quello che non accetti, quello che tu non vorresti per la tua stessa famiglia. Non so perché l'ho detto, è venuto così, ma questo è il piano, e lo dico così davanti a tutti, perché avremo bisogno di una mano, avremo bisogno di un aiuto, perché non esiste che ad oggi, nel 2020, ci siano dei bambini che non hanno neanche la possibilità di essere bambini e che vivono delle cose inaccettabili.
Esatto, io diverse volte, quando magari sai, i figli ti fanno arrabbiare e li fai capire queste cose, ma anche semplicemente facendoli vedere le immagini di alcune pubblicità dove fanno vedere appunto questi bimbi, che la loro preoccupazione è se oggi li colpisce una bomba, sì o no, tipo i bombardamenti in Siria, tutte queste cose che un bambino ovviamente non dovrebbe, ma nemmeno entrare nell'anticamera del loro cervello, Luca. Quindi sono d'accordo, come non potrei, diciamo, essere d'accordo con te.
E credo che l'ultima cosa che hai detto... Ah no, vai.
No, mi hai dato solo... vai. Sì, mi hai dato anche tu uno spunto a proposito di vita, che abbiamo una sola vita. Io ricevo... diversi messaggi dove mi scrivono sei un esempio, dove grazie ai tuoi video, grazie alle tue stories mi dai tanta forza, ma io non voglio più ricevere, infatti per quello che te ne voglio parlare, cioè messaggi ed è un campanello d'allarme, Luca, messaggi di ragazzi dai 10 ai 13 anni che mi scrivono la mia voglia di vivere pari a zero. Tu hai 10, 11, 12, 13 anni e mi scrivi queste cose.
Scrivono queste cose?
E sta capitando più di frequente, perché sono vittima di episodi di bullismo, perché vengono sfottuti per la loro
parte estetica,
esatto. Ed è per questo che io ho mostrato i video anche su TikTok, per questo ho approdato anche su TikTok, perché dicevano che fosse appunto un social network dedicato solo ai bambini. Va bene, facciamoli vedere i bambini, visto che poi incontreranno in classe magari un bambino senza un braccio, che stare senza un braccio non è un problema. Ed è per questo che io quest'estate, per la prima volta nella mia vita, sono stato in spiaggia senza protesi né nulla. Ho fatto il bagno, certo, ovviamente tutti mi guardavano, ma perché... come guardi una bella macchina, come guardi, no? Giustamente guardi un ragazzo giovane senza un braccio, ma ci sta. Però voglio che dal un eventuale cattivo pensiero o dall'allontanarsi da questa persona, voglio che le persone siano sensibilizzate verso questa cosa. Cioè, verso vedere che può capitare di vedere un ragazzo senza una gamba, senza un braccio, senza un dito, senza
una falange. Penso che quello che stai dicendo tu nasconda un valore che è importantissimo nella nostra vita, che si chiama empatia. Io credo che in questo mondo siamo troppo connessi e concentrati solo sulla nostra realtà, quando in realtà basterebbe riuscire ad empatizzare con la realtà delle altre persone. Sai, quando io ho a che fare con tanta gente, certe volte ci sono, soprattutto nel passato, ma è una cosa che ho vissuto anche recentemente, vedi le persone, magari che ami anche tanto, che hanno degli atteggiamenti che tu reputi sbagliati, che tu reputi cattivi, che tu reputi come una scelta pazza, folle, una scelta che non prenderesti mai nella tua vita, e non riesci a vedere le loro motivazioni finché non fai qualcosa che non hai fatto prima, cioè entri nella loro testa, cerchi di capire, cerchi di empatizzare, cerchi di comprendere il motivo, cerchi ti togli dal giudizio e inizi a guardare con i loro occhi, e quando inizi a guardare con i loro occhi tutto cambia significato e non provi più rabbia, ma provi empatia, e non provi più dolore, provi accettazione, e non provi più odio, provi amore. L'empatia, noi dovremmo, vedi, l'empatia manca tanto nel nostro mondo moderno, e i social media, che sono uno strumento così eccezionale se lo usi in un determinato modo, sono anche uno strumento terribile, perché allontana. Il coronavirus sta allontanando l'empatia delle persone. Noi dobbiamo fare qualcosa, noi dobbiamo assolutamente essere empatici, dobbiamo vivere nell'amore, dobbiamo vivere nella comprensione, dobbiamo vivere nell'empatia, dobbiamo vivere nella gioia, dobbiamo essere degli esempi di questo, dobbiamo smettere di giudicare, smettere di puntare l'indice, smettere di fare la vittima. E lo so, mi rendo conto, è un percorso tosto, ma c'è qualcuno che deve iniziare a farlo innanzitutto con il proprio culo. Quindi prima cosa, guidare con l'esempio; seconda cosa, fare esattamente quello che stiamo facendo, cioè essere dei testimoni. Ma non bisogna, non serve, ragazzi, voi che ci vedete da casa adesso, non serve essere degli eroi per essere eroi, non serve essere Capitan America, non serve essere Superman, serve avere la voglia, il desiderio, il coraggio di vivere secondo i tuoi valori e essere un esempio di come tu vorresti che i tuoi figli vivessero la loro vita. Questo è quello che penso.
Sì, come mia moglie, quando ai tempi non sapeva, diciamo, la prognosi, non sapeva che da lì poi a 7 anni mi avrebbero tagliato il braccio, però mi è stata accanto, nel bene e nel male. Ci siamo anche sposati, abbiamo avuto 2 figli, però mia moglie, come mi dicevano altri infermieri, sai quante persone purtroppo dopo gravissimi incidenti si risvegliano dal coma, magari iniziano a dire qualche frase, ma dov'è la mia... è da qualche giorno che non la vediamo, ma non vogliono dirgli che purtroppo la persona che fino all'altro giorno era stata accanto a loro è smamata. E qui, capito?
Ci sono persone di qualità differente nella vita, ci sono persone che vanno per la loro strada, ci sono persone che fanno delle scelte. Alla fine della loro vita faranno i conti quando vanno a letto e si distendono sul cuscino. Quello che dobbiamo occuparci noi è noi stessi, di essere un esempio di quello che vogliamo essere e continuare così verso quella strada. E quello che accadrà è esattamente quello che sta succedendo, cioè che le persone simili che hanno gli stessi obiettivi si uniscono. E tu non so se lo sai, ma la struttura che io ho fatto nascere tanti anni fa, l'azienda che adesso è diventata un'azienda multinazionale, è piena di gente bellissima, ma non solo, qua ci stanno guardando tutti gli istruttori, ci stanno guardando i coach del One, ci stanno guardando gli allievi che frequentano i nostri corsi, ci stanno guardando persone che magari non hanno neanche frequentato i nostri corsi, ma l'obiettivo è proprio questo: essere una community di persone che ha voglia di muovere il culo per ottenere risultati. E le persone si uniscono, le persone simili si uniscono e creiamo un impatto, diffondiamo l'amore, perché sono veramente convinto, c'è chi dice che l'amore non basta. Io dico che l'amore vince sempre. Alla fine, l'amore vince sempre.
Io dico spesso che l'amore sposta le montagne, ed è vero, perché veramente l'amore è in grado di fare cose sopra.
E poi sai, a volte mi dicono, e sono io il primo, quando ho conosciuto Patch Adams, che stava facendo delle cose disfunzionali riguardo al proprio obiettivo dal punto di vista finanziario, fondamentalmente. Sai chi è Patch Adams? È quel medico, hanno fatto un film con Robin Williams, era l'attore, quello che ha portato. Io ho collaborato con lui come gruppo per progetti umanitari, l'abbiamo portato in Italia a fare dei corsi, insomma è stato molto bello. E l'ultima volta che è stato in Italia abbiamo avuto una discussione un po' accesa, perché sul suo intervento che doveva fare durante un corso ha parlato 2 ore di amore, 2 ore di cose belle, e 2 ore ha fatto la vittima di merda. Ha sparato merda sui soldi, ha sparato merda sul capitalismo, ha sparato merda sulla politica. Poi le idee possono essere condivise o meno, ma io al tavolo gli ho detto: senti Patch, ma tu ti rendi conto, vero, che sei qui a piangere perché hai fallito col tuo obiettivo di creare un ospedale gratuito per tutti? Ma hai passato 2 ore a sparare merda sui soldi. I soldi sono lo strumento che ti consentono di realizzare quello che cazzo vuoi. L'amore da solo non basta in quel senso, ma l'amore deve essere la guida. E la sua risposta l'ha avuta. Il suo odio nei confronti di quella situazione, di quel soldo, di quello strumento, il suo odio nei confronti di quello strumento l'ha portato a fallire. Se invece avesse amato le regole del nostro mondo, se avesse giocato con le regole del nostro mondo, se avesse compreso che non è tutto bianco o nero. È vero, l'amore a volte non basta, ma l'amore ti spinge. Io lo dico sempre, gli ospedali non si costruiscono solo con l'amore, ma è l'amore che ti porta a scegliere di usare quei soldi per costruire un ospedale.
Esatto.
Invece che festeggiare, come ha fatto Abramovic qualche anno fa, e spendere milioni di euro per un party di compleanno, quello è un'altra tipologia di amore. Ci sei? Capisci cosa intendo? Senti Matteo, siamo andati, io parlerei ancora, ma mi sa che prima o poi ti rinvito di nuovo a live, magari dopo il One, così ci racconti la tua testimonianza. Voglio invitare anche Jessica dopo il One, penso. Speriamo di vederci veramente dal vivo il più presto possibile. Come possono seguirti le persone da casa?
Allora, io ho TikTok, ho Instagram, che è appunto Matteo Mondini Official, Facebook, ti dirò la verità, ultimamente non è che lo uso tantissimo.
Ah, guarda, perché lo stanno mettendo in sovraimpressione. Matteo Mondini Official, con il trattino basso.
Troppo avanti.
Dario, è troppo avanti. Anche io uso meno Facebook, comunque Instagram è un modo, giusto?
Instagram e TikTok è lo stesso modo, solo che invertito, cioè Mondini Matteo.
Ok. Senti, vuoi dare un ultimo messaggio alle persone che sono a casa?
Io voglio appunto dire che la vita è un dono irripetibile, quindi abbiamo la possibilità di viverla una sola volta. Non sprechiamola veramente in cavolate, ma viviamola pieno. Questo non vuol dire di sballarsi, di ubriacarsi, andare in giro a fare, ma sfruttiamola, perché sembrerà paradossale, sembrerà una falsità, ma io ad esempio sono una persona che sta meglio quando dono piuttosto che quando ricevo. Io sono ad esempio fatto così, quindi qualsiasi problema tutto si risolve, e veramente mi sento di dire non mollate mai, perché veramente tutto si risolve,
anche perché se è successo a noi è perché noi siamo l'unica persona al mondo, la migliore, non l'unica, che può risolvere quella situazione. E ci credo veramente. Se sta capitando a noi, è perché noi abbiamo le spalle abbastanza larghe per affrontare quella situazione e per uscirne ancora meglio. Ma è una questione di scelta. Non tutti lo fanno. Chi sceglie a quel bivio...
Esatto, infatti io non giudico Luca nemmeno chi ha avuto un grave infortunio e non si mette ad andare nelle scuole, nelle aziende.
No.
Ognuno vive il proprio dolore come meglio crede e come vuole. Chi sono io per dire, oh tu Pirla, ma perché ti sei fatto male? Perché non vieni con me nelle scuole? Che cazzo sono io per dirlo? Assolutamente.
No.
Io lo faccio, se vuoi seguimi. Questo
esatto, 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 esatto. Esatto. Senti, grazie mille Matteo. Se ti va di stare un attimo in linea, che ti saluto privatamente,
certo,
online.
Ma come no, ma figurati.
Per voi ragazzi, io vi saluto da casa. Spero che questo live vi abbia dato veramente delle cose su cui riflettere. Secondo me è stato bellissimo. Volevo ringraziare Matteo ancora per la tua disponibilità.
Grazie
cuore, Matteo.
Per
la tua disponibilità. E niente, ci vediamo al prossimo lunedì, ragazzi. Vi vogliamo bene. Ciao.
Ciao.